La radiotelevisione svizzera di lingua italiana presenta Artò 2 o La guerra dei cloni. Un originale radiofonico scritto e diretto da Daniele Bernardi.
Moi je suis l'antéchrist. Moi je suis l'anarchiste. Je sais pas ce que je veux, mais je l'aurai. Je vais semer la terreur dans la rue. Car moi.
Giù, in fondo, nel nero, nella sera. Nella sera? Ah, no, nel nero, di notte.
Eh?
Nel nero, fra i fratelli della notte, al suono singhiozzante, no, intermittente di tamburi che come il palpito del mio cuore incespicano, esultano, ansimano e, ora decisamente, singhiozzano.
Ce l'ho con te.
Ah! Maestro, mi scusi, proprio non l'avevo sentita. Ero completamente assorto qui su questa panchina. Sa com'è con noi altri giornalisti, sempre col lavoro appreso sulle ginocchia.
Mi abbassa la voce, coglione. Forse che ci senta tutta i frisi o sen.
Ecco, d'accordo, veramente non era mia intenzione dare spettacolo. Anche perché, diciamocelo fra me, lei è fuori di dubbio che sia uomo di palcoscenico, mio caro signor.
Da centaglio con le stronzate e vieni al sodo. Hai portato gli zenzi?
Prego?
Gli zenzi, ritardato. La grana. I pilla. Ce li hai o no?
Ah, il compenso! Mi perdoni ancora. Sapevo del suo particolare eloquio alla marsigliese, ma se continua a parlarmi da dietro a quell'albero, a voce bassa per giunta, mi è oltremodo ostico comprenderla.
Eppure riconoscerla, devo ammettere.
Mi sembra diverso da come la ricordavo sul grande schermo. Comunque, per il denaro bisognerebbe aspettare.
Ascoltami bene, mezz'attacca. Ti sei forse messo in testa di prendermi per il culo?
Maestro.
Maestro, un cazzo, imbecille. Vuota il sacco. Te la fai con la madama? Chi ti manda?
Ma lei, signore, è stato lei a contattarmi. Abbiamo pianificato l'intervista in vista del suo poema radiofonico per farla finita col giudizio di Dio, ricorda? Non deve andare in onda domani. Nel comunicato c'è scritto 2 febbraio 1948.
Poema radiofonico? Domani? Ma di che stai parlando? Vuoi che ti aggiunga un paio di buchi alla cintura?
No, per carità, la prego. Mette via quell'arma, ho moglie e figli.
100 pali era stato detto, ricordi? Lo stai forse insinuando che io e i miei ce lo siamo inventati?
Pali? Ma io continuo a non capire, signor Artò.
Come mi ha chiamato?
Signor Artò.
Non è lei il signor Artò?
Io il signor Artò?
Sì, lei. Lei è quel tale che tutti qui chiamano coso, il momò, il matto, il fuori di zucca.
Veramente, io credevo che fosse lei il signor Artò, il pittore, il vincitore del premio Sainte-Beuve 1948, l'autore di Van Gogh, il suicidato della società, del teatro il suo doppio, il drammaturgo e regista dei Cenci, nonché fondatore della compagnia Jarry, l'uomo di cinema diretto da Dreyer.
Io il signor Artò? Ma se è da lui che... Se è da lui che il mio contatto, il dottor Rollet, ha ricevuto l'ordine.
L'ordine?
L'ordine, hai capito benissimo. Duetti doppio puliti e inguainati a dovere. Li ho qui con me.
Con lei?
Sì.
Adesso?
Ma sì, adesso, che è scemo, che fa di lavoro il nettaculi all'ospizio di Ivry?
Veramente io sono giornalista. Mi chiamo Ravon, Georges Ravon, per l'esattezza. Ma dubito che lei abbia mai letto il mio nome. Anzi, dubito abbia mai letto in generale. Sono redattore culturale del quotidiano Le Figaro.
Ma che diavolo succede?
Ah, non fa più tanto il gradasso adesso, caro il mio non so come si chiama.
Meglio che ti scrosti di lì, c'è qualcosa che non va.
Puttanatella, che diamine! Santi Dio! Che altra follia è mai questa?
Ma non lo chieda a me, Ramon! Io ero qui solo per la mia consegna!
Presto! Dietro l'albero!
Arriva!
Spazio tempo, non mi ci abituerò mai. Madre santa, la moia. Mondaccio cane.
Ramon, vedi anche tu quello che vedo io. Sono i fumi dell'oppio che ho in tasca a darmi alla testa.
Io veramente non le...
Ma che ti ha preso? Che c'hai, una paresi?
Lei crede che sia pericoloso?
Ma che cazzo ne so? Io non ho mai visto nulla di simile. Sembra uno spaventapasseri abbrustolito.
Forza, voi due, non fatela tanto lunga. So benissimo che siete dietro a quell'albero.
Buon Dio, ce l'ha con noi.
Che cosa facciamo? Cosa facciamo? Cosa farai, vorrei dire? Non eri tu il laureato. Coraggio, allora.
Ma io non sono assolutamente in grado.
Sì che lo sei. Dai retta a me. Su, va tu a fraternizzare col signor Frankenstein.
Signore? Signore, ce l'aveva forse con noi poco fa?
Sì, bravo, bravo. Hai capito bene. A te proprio non sfugge nulla, no?
Si sente bene? Vuole che vada a cercarle dell'acqua?
No, non pensarci nemmeno, Ramon. Dopo un viaggio nel tempo bisogna stare a secco, altrimenti ci si becca una scarica di rinculo con tutta quell'elettricità in ballo. A proposito, che tempismo. Qui Arto 1 ad Arto 4, sono sul posto e ho stabilito il contatto, passo.
Ottimo, Arto 1, procedi quindi con l'incarico, passo.
Ma cosa diamine?
Ricevuto, passo e chiudo. Su, coraggio, Ramon, arrenditi. So che non ci capisci un H, ma a breve sarà tutto più chiaro. Questa merda si chiama smartphone. Nel futuro se ne useranno come carta igienica. Io ne ho seminati un bel po' dentro il cronotopo, giusto per comunicare con i miei doppi mentre sono in viaggio.
Crono che?
Cronotopo, fava. A gente come te la fantasia manca proprio, vero? È lo spazio a quattro dimensioni nel quale mi muovo liberamente da 5 anni, per quanto ti riguarda.
In che senso?
Siamo, no, nel 1948.
Beh, ecco, sì.
Ho aperto il primo portale nel 43, al manicomio di Rodé, in barba al dottor Ferdier, quando lui e i suoi sbirri in camice bianco hanno preso a frizzarvi con l'elettroterapia. Comunque, sono io ad averti fatto chiamare al giornale, assieme a quell'altro tordo che ancora se ne sta dietro all'albero. Anche se in verità a lui l'appuntamento l'ha dato Arto 2. L'altro me nel vostro presente. Quello che adesso è a casa a fare scarabocchi per pagarsi le dosi del dottor Rollet. E che al momento rimane all'oscuro riguardo ai miei piani. Un po' come te, Ramon, che ancora non lo sai, ma ora cominci a saperlo. Quando si muove su e giù dentro al cronotopo, la prima cosa che si impara è ottimizzare gli spostamenti.
Io continuo a non afferrare.
Ma che puoi mai afferrare, tu? Il manico, al massimo. E in ogni caso, statene buono a cuccia adesso. E fammi parlare col pusher, che mi serve l'ordine di Arto 2. Perché di questo che parlavate, giusto? È uno dei più abbondanti. E vale la pena di ricaricarsi adesso, prima di ripartire. Forza, pesce piccolo, esci allo scoperto e caccia la roba, che con quello che hai addosso si potrebbe sballare tutta Parigi.
Amico, dammi retta, tu di questa robaccia te ne sei fatta anche troppa. Viaggi nel tempo. Non ho mai sentito una storia più assurda. Ora capisco perché la tua fama ti precede da queste parti.
Ascolta, pesce piccolo, che tu mi creda o no, poco importa. Quello che mi preme è portare a termine l'incarico e avere la mia razione. Senza o piacei è dura reggere alla consunzione fisica del cronotopo. Lo stesso problema dei viaggi su Marte, in un certo senso.
Viaggi su Marte?
Viaggi su Marte, capito bene, Ramon? Nel primo ventennio del nuovo millennio ne faranno una vera e propria malattia. Ciò detto, è la grana che vuoi, giusto?
L'hai detto, testamante. Ce l'hai o no?
Ora me ne andrò al cesso e provvederò a lasciarti un acconto sotto il lavandino. Al mio ritorno mi darai il cambio e, incassato l'assegno, mollerai mezzo carico nello stesso punto, intesi?
Come sarebbe a dire mezzo? Ma lo sai quanto mi è costato procurarmi questo malloppo?
Non ti scordare. L'altra metà la consegnerai direttamente ad Arto 2. dentro al padiglione abbandonato, nella clinica di Vri, dove lo troverai al lavoro, è molto incazzato. Visto che a causa del mio intervento, poco fa non eri all'appuntamento ed è convinto che tu gli abbia dato Luca. Dopo avergli consegnato la roba, lo informerai del mio arrivo attraverso questo messaggio. Dove cazzo ho messo l'esorcismo? Ah, ecco qua. Trascorsa un'ora, vi ripresenterete entrambi alla panca di fronte all'ingresso e avrai la tua liquidazione. Chiaro? Beh. Ah, quasi dimenticavo. Uscendo dal sanatorio, vedi di sgraffignare uno degli estintori antincendio, ce ne sarà bisogno.
Momo, tu per me sei completamente fuori. Io non credo a una parola di quello che dici. Se vuoi che vada al cesso, mostrami i contatti, altrimenti io non muovo un dito.
E va bene, ma cerchiamo di non dare nell'occhio.
Spezza un po' qua sotto, se non mi credi.
Per la miseria!
Ma basta, la voce Ravon proprio non riesce a capirlo.
Quante ne hai svaligiate per mettere assieme un gruzzolaccio del genere?
Non è mica tutta valuta attuale, né tantomeno locale. Ce n'è per ogni epoca e luogo. Dovendo fare fronte a tanti spostamenti, è bene che mi organizzi. Ciò detto, ora ti vedo più convinto. Procediamo quindi. Vado io per primo, tu aspettami. Quanto a te, Ravon, vedi di non svignartela, che dopo viene il tuo turno.
Diamocela a gambe.
Stai scherzando?
Sarà anche svitato, ma Pecunia perlomeno non mente. L'hai visto coi tuoi occhi.
Che situazione! E dire che al giornale mi avevano avvertito.
Cioè?
Un tempo Antonin Artaud era considerato un faro nel mondo della cultura parigina. Ha cominciato facendo l'attore per Chardoulin nella compagnia dell'atelier. Dopodiché ha preso a pubblicare poesia, a fare cinema, riscuotendo un certo successo su entrambi i fronti. A metà degli anni venti si è unito a Breton e compagni ed è stato fra i massimi agitatori del movimento surrealista. Ma hanno rotto nel giro di pochi anni a causa di divergenze politiche. La sua idea di rivoluzione non combaciava con quella del gruppo, da lui accusato di affidarsi, attraverso l'ideologia comunista, al progresso tecnologico come solo mezzo di realizzazione della vita umana. Poi ha fondato il teatro al Frejari, dove ha gettato le basi di quella che sarebbe stata, a suo dire, l'arte scenica del futuro. Il teatro della crudeltà. Un teatro non più soggetto al testo e alla rappresentazione, ma restituito alle sue radici originarie.
Ravon.
Al rigore del rito, alla poesia.
Ravon.
All'anarchia.
Ravon, ma ci dai un taglio?
Scusi?
Ti sembra che io ti abbia chiesto di farmi un bignami? A me, del teatro dell'atelier, dal Frejari, della rivoluzione surrealista, sadista e non so che altro, non me ne può fregare di meno.
Crudeltà, non sadismo. Sono due cose diverse, secondo il poeta.
Ancora, ho detto che non mi interessa. Al massimo voglio sapere perché ti hanno raccomandato di stare in campana. Sono un uomo d'affari, io mica un letterato.
Il punto è questo. Antonin Artaud è sempre stato un individuo al quale, per così dire, mancava qualche venerdì.
Sì, specifico.
Beh, si sa che faceva uso di laudano e altre droghe a causa delle sue turbe psichiche. Ma dal suo ritorno dal Messico le cose sono andate di male in peggio.
Va avanti, quello al cesso mica ci sta tutto il giorno.
In breve, una decina di anni fa o poco più, vi si è recato in viaggio proprio alla ricerca di quelle radici originarie a cui accennavo poc'anzi. E al suo rientro era completamente stravolto. A quanto sostiene, si è recato in una zona remota, la Sierra Tarahumara, dove presso alcuni popoli indigeni ha partecipato all'assunzione di una pianta magica, il peyote, che lo ha stravolto attraverso la visione di un grande nulla incombente. Da lì in avanti la sua vita è stata tutto un susseguirsi di arresti e ricoveri. Pensi che in seguito è stato messo in manette per essersi recato in Irlanda a provocare disordini con la convinzione di dover riportare in patria il bastone di San Patrizio?
Perché, se è considerato tanto pericoloso, se ne va in giro a piede libero?
Dopo un'infinita degenza presso le cliniche di Sotteville-Rouen, Parigi e Villervar, lo hanno trasferito all'istituto di Rodé, dove a suon di arte terapia e di elettroshock è stato restituito alla libertà dal dottor Gaston Ferdier, sotto tutela di alcuni amici e del dottor Delmas, della casa di cura di Ivry-sur-Seine. Ora ha ripreso le sue attività e tra queste vi è un programma radiofonico la cui messa in onda è appunto prevista per domani. È per questo che dovevamo incontrarci. Dovevo realizzare un pezzo su sua esplicita richiesta, ma non immaginavo che il suo stato fosse tanto... Ci siamo capiti. Volevo anche sottoporre al suo giudizio alcuni miei versi, così, senza troppe pretese.
Va bene, Ravon, adesso ho capito tutto, va bene. C'è solo una cosa che non mi torna.
E sarebbe?
Se, come pure a me sembra, sto tizio è sciroccato e alle trapegole, Come ti spieghi che ci si è materializzato davanti fra scariche elettriche, fumo e botti? Per non parlare di quei marchingegni che si porta appresso o dei soldi che, come abbiamo visto, non gli mancano. Che cosa sono questi, secondo te? Trucchi teatrali?
Matto o no, io la notizia la devo portare a casa. Altrimenti chi li sente in redazione, dopo tutte le promesse sbandierate? Udite, udite, gente! Ho per le mani un'esclusiva su Il ritorno di Artò, il Momo! Che idiota!
Bene, 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 ora che mi sono rifocillato e quell'altro si è levato dai piedi. Veniamo a noi.
D'accordo. Maestro, permette, avrei una scaletta che vorrei seguire.
Bravo, Ramon. Fammi vedere di che pasta sei fatto.
Domani, 2 febbraio 1948, alle 22.45 andrà in onda su Radio France Per farla finita col giudizio di Dio, opera radiofonica di e con Antonin Artaud, interpretata da Roger Blanc, Paul Tavenot, Maria Caseret.
Stronzate.
Maestro?
Non fare il finto tonto che mi hai sentito benissimo, non ci sarà nessuna emissione domani.
Ma come? Il comunicato stampa
è buono per pulirsi dove non batte il sole, il comunicato stampa. È inutile che starnazzi come una vecchia gallina, Davon. Il programma verrà annullato, un po' come tutto in questo mondo che se ne va, è solo questione di tempo.
Un programma annullato, non posso crederci, non è prevista un'altra messa in onda?
Certo che è prevista, bisogna solo aspettare un pochino.
Meno male. Quanto?
Fino al 24 ottobre 1999. Pensi di avere posto in pagina per quel giorno.
C'è poco da prendermi in giro. Su cosa lo facciamo il pezzo adesso? Non posso mica giocarmi il posto. Ho una reputazione io.
Stai sereno per il tuo posto, Ravon. Se c'è una cosa che quelli della tua risma non si giocano mai, è proprio quello. Ci vuole fegato per queste cose. Quindi, per quanto riguarda la reputazione, non preoccuparti. Non sei tanto fortunato da perderla. Lo scoop è presto fatto. Il programma verrà interdetto niente meno che dal direttore generale.
Vladimir Porcè?
Vlad Porcello in persona, hai detto bene.
Che notiziona!
Guarda come gongola il mio gazzettiere. Ora sì che ti riconosco.
Vladimir Porcè interdice... No, interdice no. Imbavaglia. Vladimir Porcè imbavaglia Antonin Artaud. Non crederci. Ma perché? Non è stata Radio France stessa a commissionare il testo?
Certo che sì, ma non nella persona di Vlad Porcello. Il committente è il signor Pouet, del settore prosa e letteratura. Voleva un intervento da inserire nella rubrichetta La voce dei poeti. Io naturalmente gli ho consegnato un pacco bomba. D'altronde cosa si aspettavano da uno che ha sempre sostenuto che il teatro dovrebbe uguagliare uno scontro con la celere?
E allora qual è il problema?
Ah, vuole dire qual è il vero problema? A sentire Porcello il pubblico non sarebbe preparato a un linguaggio tanto violento. Non so che gente frequenti lui, ma i garzoni e i bottegai di qui, che fra una ventina di giorni verranno a sentire il mio programma all'ex cinema di via Washington, capiscono perfettamente il mio scilinguagnolo.
Ah, ma allora ci sarà una pubblica audizione?
Sì, ma clandestina, organizzata da Arto 2 non appena avrà saputo del veto. In ogni caso le vere ragioni della censura non sono certo i moccoli, ma quanto l'altro me oggi ha registrato sul nastro riguardo al futuro. Ed è di questo che voglio parlare nella nostra bella intervistella.
Il faut croire que je retarde. Ou peut-être n'est-ce qu'un faux bruit?
Ho appreso ieri. Ci sarebbe da credere che io sia rimasto indietro, o è probabilmente una falsa voce, uno di quegli immondi pettegolezzi che si diffondono tra lavandini e latrine quando si svuotano le tinozze dei pasti una volta più ingurgitati. Ho appreso ieri di una delle pratiche ufficiali più clamorose delle scuole pubbliche americane, che fanno sì che questo paese si creda all'avanguardia del progresso. Sembra che tra gli esami o le prove che si impongono a un bambino che per la prima volta entra in una scuola pubblica ci sia la prova denominata del liquido seminale o dello sperma, che consiste nel chiedere al novizio un poco del suo sperma per riporlo in una provetta, tenendolo pronto in questo modo per tutti i tentativi di fecondazione artificiale che potrebbero in futuro aver luogo. poiché gli americani sono sempre più convinti di non avere bambini e braccia a sufficienza, non operai ma soldati, e vogliono con tutta la forza e con tutti i mezzi a disposizione fare e fabbricare soldati in previsione di tutte le guerre planetarie che in futuro potrebbero scoppiare e che sarebbero destinate a dimostrare attraverso le schiaccianti virtù della forza la sovraeccellenza dei prodotti americani e dei frutti del sudore americano in tutti i campi dell'attività e del possibile dinamismo della forza. Poiché bisogna produrre, bisogna con tutti i mezzi possibili sostituire la natura ovunque possa essere sostituita. Si deve trovare all'inerzia umana un campo più vasto. Bisogna che l'operaio abbia di che cosa occuparsi, che siano creati nuovi campi d'attività. Questo diventerà il regno di tutti i falsi prodotti fabbricati, di tutti gli ignobili surrogati sintetici, con cui nulla ha a che fare la natura, bella e vera, e deve cedere vergognosamente il posto una volta per tutte ai trionfali sostituti sintetici, dove la sperma delle fabbriche per la fecondazione artificiale farà miracoli per produrre eserciti e corazzate. Niente più frutti, né alberi, né legumi, né piante officinali o non, e di conseguenza niente più alimenti, ma prodotti di sintesi in abbondanza, nei vapori, negli umori insoliti dell'atmosfera, su particolari assi delle atmosfere strappate con la forza e la sintesi alle resistenze di una natura che della guerra non ha conosciuto altro che la paura. Evviva la guerra! Non è così? Perché in questo modo è la guerra che gli americani hanno preparato e preparano senza tregua.
Mi sta quindi dicendo che nel 43, all'insaputa dei medici di Rodé, ad ogni seduta di terapia elettroconvulsiva la sua coscienza è stata come gettata fuori dal tempo e dallo spazio, consentendola di visitare in viaggio passato e futuro. E quindi pure di arrivare qui, a questo momento.
L'hai detto, Ravon. Il trattamento mi stacca del tutto dalla vita presente, sbattendomi dentro al cronotopo, da dove poi sono scaraventato in un'altra epoca, fino a che, a scosse finite, non mi risveglio nuovamente a Rodé, nel dannato 1948. Ma con oltre 50 sedute ho imparato a destreggiarmi nello spazio-tempo e a scegliere esattamente in che anno precipitare. E ti assicuro che davvero ho visto cose che voi umani non potreste immaginarvi, a cominciare dalle mie molte vite passate.
Vite passate?
Sì, ma su questo la farò breve, perché non è la parte più importante del mio messaggio. Dopo essere morto in Cina all'epoca di Lao Tzu, ho tirato le cuoia in Afghanistan, sulle Ande, in Etruria e a Gerusalemme su un colle spelacchiato chiamato Golgota. Poi ci sono rimasto in Francia sotto Filippo il Bello, sul rogo dei Templari, come pure a Lepanto contro Carlo V. Infine, l'ultima botta dovrebbe arrivarmi a breve. O meglio, dovrebbe arrivare ad Arto 2. Un'eccessiva dose di cloralio idrato, a quanto pare overdose, ridotto a nulla pure io. Questione di settimane, ma andiamo avanti adesso. Hai preso nota intanto?
Caspita, si è preso nota. E considerato che il compenso sarà sul numero di battute, si consideri fortunato. Il testo cresce.
I soldi non mi interessano. Quello che voglio è un lavoro ben fatto.
Ci conti, maestro, ci conti. A proposito di lavoro ben fatto, c'è una cosa che vorrei chiederle, se non le arreca troppo disturbo.
Parla, Ravon, ma non tergiversare, che il tempo passa anche per uno che nel tempo ci viaggia.
Ecco, vede, io avrei scritto alcuni versi. Se lei potesse, magari parlando con qualcuna delle sue conoscenze...
Davvero pensavi che non lo sapessi? Non ce n'è uno di voi gazzettieri che non abbia un mezzo Goncourt in salamoia. Ah. Lascia perdere la letteratura, Ravon, anche perché al di là del tuo scarso talento, in futuro questa non conterà più niente.
Come sarebbe a dire niente?
Esattamente quello che ho detto, niente. Niente opere, niente lingua. Niente parola nel futuro. Niente di niente.
Niente se non un bel pesanervi. L'ho riconosciuto. E questo è un suo celebre verso, eh? Non vorrà farmi credere che anche...
Ascolta, così... pistola. Tu sei qui per intervistarmi su Per farla finita col giudizio di Dio, giusto? Ebbene, proprio di questo parla il mio radiodramma. Della fine. Di tutto. Nella fattispecie, l'arte delle lettere andrà a ramengo tra meno di 100 anni. Nel nostro caro Occidente non ci saranno più letteratura, né esami di maturità, né manuali dove studiarla. Io e qualche altro stronzo sopravviveremo, ma come vetuste curiosità, solo il marchese de Sade terrà botta alla prova del tempo.
Il marchese de Sade, ma maestro, sei illeggibile. Sempre uguale, orrido poi. Come potrebbe...
Proprio per questo, scrivi. A un mondo senza parola e senza spirito, tutto venuto dal comandamento organico immediato di ogni folgorante istante, farà riflesso l'opera del divin marchese, con la sua arte esclusivamente combinatoria, algoritmica, fatta di eterno ricalcolo di impulsi fuori legge. Ci sei?
Ci sono, maestro, ci sono.
Un corpo. Niente spirito. Niente anima, niente cuore, niente famiglia, niente famiglia di esseri, niente legioni, niente confraternite, niente partecipazione, niente comunione dei santi, niente angeli, niente esseri, niente dialettica, niente logica, niente sillogistica, niente ontologia, niente regola, niente regolamento, niente legge, niente universo, niente concezione, niente nozione, niente concetti, niente affetti, niente lingua, niente ugola, niente glotta. Niente ghiandole, niente ghiandola tiroidea, niente organi, niente nervi, niente vene, niente ossa, niente limo, niente cervello, niente midollo. Niente sessualità, niente Cristo, niente croce, niente tomba, niente risurrezione, niente morte. Niente inconscio, niente subconscio, niente sonno, niente sogni, niente razze, niente genere maschio o femmina, niente facoltà, niente principi, niente attributi, niente atti, niente fatti. Niente avvenire, niente infinito, niente eternità, niente problema, niente questione, niente soluzione, niente cosmo, niente genesi. Niente credenze, niente fede, niente idea, niente unità. Niente anarchia, niente borghesia, niente partiti, niente classi, niente rivoluzioni, niente comunismo. La rivoluzione, l'anarchia, la notte, la logomachia, lo che tenor dube zububela orbubela topeltra. Niente analisi, niente sintesi, niente dentro, niente riserve, niente essudato, niente sudore, niente inspiro, niente sospiro, niente zona, niente irradiazione, niente fisiologia, niente classi, niente lotta di classi.
La rivoluzione.
Niente organismo, niente psicologia.
Venuto dal comandamento organico immediato di ogni folgorante istante, dall'esteriorità più banale, più piatta, più grulla, più sempliciotta. Niente discernimento, niente rango, niente classe, niente società, niente qualità, niente virtù, niente vizio, niente onore,
niente peccato,
niente valore, niente amore, niente odio,
niente sentimento. Corpo.
Niente paura, niente impressioni.
Corpo. E colpi, 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 colpi.
E questo
trasudò la muraglia della crudeltà e del dolore.
Maestro, perdoni l'ardire, ma al di là del veto alla messa in onda, almeno è soddisfatto del risultato artistico ottenuto con per farla finita col giudizio di Dio?
Affatto. Se non l'hai capito, a me non interessano i risultati artistici, ma la vita vera. E dove c'è la macchina, invece, stanno sempre l'abisso
e il nulla.
Qualsiasi macchina è un'interposizione tecnica che deforma e annichilisce. E la radiofonia è ancora poco. Sai, alla fine io non sono che un vecchio junkie, ma se anche tu ti fossi fatto un giretto là dove sono stato io, non solo ti sarebbe difficile distinguere il drogato dal sano, ma pure l'umano dall'automa.
Ma allora per quale ragione ha accettato l'offerta di Radio France?
Per fare chiarezza su un certo numero di nefandezze. A cominciare dalle molte calunnie che circolano sul mio conto. Tu Sai cosa dicono di me i medici oggi nel tuo 1948?
Che è un grande uomo di teatro.
Che non ci sto con la testa! Perché sostengo sia in corso una grande deportazione che vede dal futuro al passato sostituire gli individui con degli automi da parte dell'intelligence service, la polizia degli iniziati che ha sempre fatto sparire tutti quelli che hanno cercato di dire la verità. Prendi nota.
Sì, una grande deportazione che vede sostituire gli individui con degli automi.
Prendiamo il caso di André Breton, ad esempio.
Ah, certo, il suo vecchio amico, uno degli artefici del suo rilascio.
Artefice un corno, Ramon. Artificiale, al massimo. Il vero André Breton è stato ucciso alle Havre nel 1937, mentre cercava di difendermi durante una rissa.
Su via, maestro, ora non le sembra...
Sono stato testimone oculare dell'accaduto. Quello col quale ogni giorno la gente chiacchiera a Parigi, seduta ai tavoli del Café Flo. Waldemagou. Non è che un suo simulacro, un drone, pilotato da non so quali forze oscure. Per questo... Non mi fido di nessuno, a cominciare da quelli che si dicono miei amici.
Eppure lei, o meglio, il suo doppio, a quanto dice, ora sembra essere circondato dagli amici.
È proprio questo il punto, circondato, Ramon. Jean Dubuffet, Annie Benard, Arthur Adamoff, Colette Thomas. Tutti cloni, androidi. Traghettate dal cronotopo dentro al presente con la maschera della parola amico.
E quale sarebbe lo scopo di questa manovra?
Lo stesso di sempre, Ramon. Rendere indistinguibile il vero dal falso, cancellare la storia attraverso la menzogna, ma con mezzi più efficaci che in passato, dotati di vita propria, di un'eccellenza tecnica non al servizio della vita, ma che della vita ne fa la sua sbobba. E ciò non avviene unicamente con la sostituzione dei giusti, ma pure attraverso salvacondotti temporali che garantiscono di lasciapassare ai peggiori criminali di tutti i tempi.
E potrebbe farmi qualche esempio?
Uno fra tutti. Hitler, della razza delle scimmie. L'orrendo moldovacco da me incontrato a Berlino nel 1932 mentre giravo un filmaccio di quarta categoria e lui ancora s'atteggiava da boemio. Ebbene, recentemente ho fatto un salto dal cronotopo ai sotterranei del suo bunker nel 1945 dove ho assistito alla sua morte e a quella dei suoi fedelissimi. Erano tutti automi a cui avevano staccato le pile. Non ce n'era uno che fosse un essere di carne. Scrivi, Ramon. Sì. Hitler e i suoi vivono ancora. Parola di Arthur Le Momo. E non solo nei vostri incubi o nei miei deliri, ma pure nel futuro dove è stato garantito loro un posto.
Dove è stato garantito loro...
Un posto.
Oh, ma che caspita, cos'è questa cagnara?
Vedo che come da copione il nostro amico ha mantenuto l'impegno. L'altro me... ci sta raggiungendo e a suon di musica per giunta in un perfetto alla manière de per farla finita col giudizio di Dio. D'altra parte si è fatta una certa e al nostro colloquio io non ho più molto altro da aggiungere.
Che mi venisse un accidente, ma allora...
Quasi un rituale tarahumara, non c'è che dire. Goditi questo suono, Ramon, visto che ci vorranno più di 50 anni prima che lo si possa risentire.
Ecco, Momo! Te l'ho portato!
Bene.
Da quando ha varcato le soglie della clinica e non la smette di fare fracasso! E come mi avevi chiesto, qui c'è l'estintore. Ora, scucci il resto, ti prego. Il tuo doppio mi sta tirando scemo.
Ottima puntualità, gente! Da quando mi tocca questo mestieraccio, a certe cose ci faccio caso. La seconda quota. Soddisfatto? Come vedi, Ramon, non sono un uomo di lettere, ma di parola. Antonà, vecchio mio, ancora te la cavi a tenere il tempo.
Il tuo tirapiedi mi ha consegnato tutto, caro doppio.
Sono in pista e al corrente sul da farsi. È lui il clone a cui alludevi nell'esorcismo.
Clone? Esorcismo?
Precisamente. E ormai ha finito di redare il pezzo, quindi lo si può rottamare.
Ma maestro, mi rende il manoscritto.
Cos'è questa storia? Che significa?
Con la sostituzione dell'articolo sull'interdizione di messa in onda, che storicamente sarebbe dovuto andare in stampa il 7 febbraio 1948, non solo il mio incarico giunge al termine, Ramon, ma anche il tuo. È tempo per te di chiudere bottega.
Non capisco. Io devo ancora consegnare le bozze. Voi altri non avete libero accesso alla redazione del Figaro.
Sta tranquillo, che ce l'avremo e come. Anche perché al tuo testo occorre fare un'aggiunta che tu purtroppo non avrai modo di inserire. In questo falso mondo c'è solo un modo per scoprire se chi hai di fronte è un umano o una macchina. Mostrargli due doppi nello stesso tempo. Se si tratta di una copia digitale, sta certo che il tuo sistema operativo andrà in merda. I robot non sono programmati per reggere alla verità. Ci ho detto, ti saluto, Ramon. Benvenuto nel deserto del reale.
Avete preso un granchio. Non sono una macchina io. Appartengo alla vostra specie. Non lo vedete? Guardatemi se non fate voi.
Miseriaccia, Momo. L'avevo capito che facevi sul serio. Ma questa è davvero magia nera.
Nessuna magia, pesce piccolo. Solo teatro, nel senso più puro del termine. Vale a dire uno svelamento. Dacci dentro con l'estintore adesso. Te l'avevo detto, no, che sarebbe venuto buono.
Chiamalo teatro. Questo coso è ridotto uno spiedo. Guarda che roba. Altro che redattore culturale. E come diavolo si utilizza sta roba?
Ah, ecco. Forza!
Ok, basta così, fermiamoci tutti, per favore.
Ma come sarebbe fermiamoci tutti?
Boh, non lo so. Secondo me era buonissima.
Sì, Fortino, ma vuole rifare qualcosa, secondo me. Daniele, forse non andava bene la parte dell'estintore. Te la posso rifare da... Chiamalo teatro, questo coso è ridotto uno spiedo?
No, al contrario, andava benissimo. È solo che da qui in poi io non so proprio come andare avanti.
Non so proprio come andare avanti. Ma sta scherzando. Cioè, siamo alla fine, c'è poco da andare avanti.
Abbiamo quasi finito.
Infatti, Daniele, non so, facciamo una pausa se vuoi, così tu stacchi un attimo, poi magari facciamo una tirata unica, riprendiamo da quando il giornalista va a fuoco, sì, e sì. Basta, concludiamo. Sì. Non peraltro, scusa, io il treno alle 5:30, se potessi.
No, guarda, non è questione di staccare, Claudio. Il finale non c'è e nessuna delle versioni che ho scritto funziona.
Ah no, dai.
Perdonatemi se mi intrometto, visto che in ogni caso io nell'ultima scena da scaletta comunque non sono segnato, quindi non so, potrei andare.
Le morente, non ti intromettere. Ascolta, Daniele, il treno, cioè, dici solo che dobbiamo fare e noi procediamo. Non lo so. Vuoi un'improvvisazione?
Non dovete fare niente, chiudiamo qui.
Non dovete fare niente.
Scusa, Daniele, adesso ciascuno il suo mestiere, però non so, mi sembra che esageri. Così è una conclusione brusca, poi è poco chiara, non si capisce.
Ascoltate, quando mi è stato chiesto di scrivere un requiem per la chiusura dello studio 4, la sala della radiotelevisione svizzera in cui ci troviamo e dove tantissimi prima di noi hanno interpretato diretto radiodrammi su radiodrammi, pensato a un divertissement attorno alla registrazione di Per farla finita col giudizio di Dio per due motivi. Si trattava dell'ultimo atto artistico del più importante uomo di teatro del Novecento e per giunta di un atto artistico radiofonico.
Un atto artistico radiofonico
proprio attorno alla questione della fine. Quella fine che in filigrana Artaud vuole dichiarare un po' per tutti.
Ma questo è chiaro.
Appena letto, no? Niente spirito, niente anima, niente cuore, niente famiglia. Niente regola, niente regolamento, niente leggi, ancora niente partiti, niente classi, niente rivoluzioni e poi di nuovo niente valore, niente amore, niente odio, niente sentimenti, solo colpi.
Sì, che poi ne ho detto uno in più io.
Sì, niente. Ecco. Mi sembrava che questo niente e questi colpi risuonassero col nostro tempo attuale, che la fine dello studio 4, con le dovute proporzioni naturalmente, potesse in qualche modo fare da riverbero a tutto ciò.
Daniele, d'accordo, lo avevamo intuito, ma adesso noi che dobbiamo fare? Andare a casa?
Tutte le fini che ho buttato giù erano false, costruite, appiccicate, permeate dal vecchio vizio di voler sempre quadrare il cerchio, quando invece il cerchio, sia che ci si trovi all'inizio come nel mezzo che alla fine, a me sembra che non quadri proprio mai.
Ma no, andava bene.
In fondo, la fine, quando arriva, sempre qualcosa di brutale,
bravo,
di ingovernabile, una specie di sipario che non chiede permesso. Quindi, che ci piaccia o meno, il nostro ultimo salto attraverso il cronotopo è il seguente. Lugano, 11 settembre 2025, Studio 4. La radio-televisione svizzera di lingua italiana ha presentato
Artò 2 o La guerra dei cloni.
Moi je suis l'antéchrist.
Un originale radiofonico scritto e diretto da Daniele Bernardi,
con Giuseppe Palasciano,
Francesco Orlando
e Claudio Moneta.
Presa del suono, editing e sonorizzazione, Thomas Chiesa.
Produzione, Francesca Giorgi.
L'anarchie! E vive l'anarchie!